Buongiorno a tutti, sono Sara Monteleone e il titolo della mia presentazione a questo punto diventa un po' provocatorio perché dal controllo della tecnologia al controllo sulla tecnologia è un po' una provocazione da giurista, semplicemente per sottolineare l'importanza che sembra avere oggi più che mai un approccio tecnico-giuridico. Questo viene evidenziato dai giuristi, dalla dottrina più attenta, anche soprattutto a livello europeo. L'esigenza di guardare ai problemi del tecnocontrollo, quindi alle possibilità di soluzione del tecnocontrollo, secondo un nuovo approccio, comunque un approccio non sia solamente giuridico, soltanto tecnologico, ma in qualche modo tecnico-giuridico, appunto. Quando si parla di tecnocontrollo, fondamentalmente si fa riferimento al fatto che oggi tutta una serie di attività quotidiane sembra non poter prescindere dall'impiego di tecnologie pervasive e quindi del problema di compatibilità con quelli che sono i diritti fondamentali. Tecnologie pervasive vengono in mente le tecnologie ad esempio utilizzate dai DRMs, dai Digital Rights Management System per la tutela del diritto d'autore. Vengono in mente il cosiddetto tecnocontrollo da parte dei datori di lavoro sul lavoratore, di cui sicuramente qualcun altro parlerà in questa occasione, ma non soltanto per quanto riguarda le telecamere, le videocamere sui luoghi di lavoro, ma anche proprio come controllo del datore di lavoro, ad esempio sulle email. Ci sono state a questo riguardo anche sentenze discutibili. E si parla ad esempio di tecnologie pervasive quando si parla dell'ubiquitous computing, così come delle cosiddette tecnologie, le RFID, le etichette intelligenti che vengono inserite nei prodotti e quindi che possono comportare un controllo invece sugli stessi consumatori, su chi possiede queste tecnologie. Così come si parla di tecnologie pervasive appunto in generale in tutte le varie forme di videosorveglianza, che tanto da parlare di sorveglianza totale. Ecco che allora il problema che si pone è dunque della compatibilità con i diritti fondamentali e non c'è dubbio che il diritto alla privacy, il diritto alla tutela dei dati personali sono oggi riconosciuti come diritti fondamentali. Faccio un salto veloce nella slide successiva proprio soltanto per ricordare che questo è il quadro normativo di riferimento dalla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, c'è il riconoscimento della tutela della vita privata e familiare, per poi passare a quelle che sono le direttive più specifiche che trattano di dati personali, cosiddetta data protection, fino alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza, indipendentemente da quello che può essere il significato giuridico che si vuole attribuire alla Carta, soprattutto dopo, in seguito al fallimento della Costituzione Europea, ma il problema che si vuole dare, dell'importanza che si vuole dare alla Carta come documento giuridico, quantomeno di un valore interpretativo che si può dare alla Carta, è possibile sottolineare l'importanza che viene data alla persona, la centralità quindi della persona in questo testo. E nella Carta ci sono due articoli che contemplano sia la tutela della privacy, all'articolo 7, che l'articolo 8 come tutela invece dei dati personali. Questo per ritorno appunto un attimo indietro per sottolineare il fatto che non c'è dubbio sul riconoscimento di questi diritti come diritti fondamentali dell'utente, dell'individuo, ma anche come diritti per così dire collettivi. Oggi si parla anche di privacy collettiva per indicare cioè la privacy ad esempio di alcuni gruppi, delle minoranze ad esempio. E nella stessa evoluzione del concetto di privacy si è passati da, come tutti sanno, da un concetto di privacy come tutela della propria sfera privata, il diritto a essere lasciati soli, a un concetto invece di tutela e di controllo chiaramente dei propri dati personali, quindi il controllo dei flussi informativi che ci riguardano, fino a un concetto di privacy come tutela dei comportamenti, di scelta dei propri comportamenti, di scelta delle proprie azioni, quindi anche una tutela contro le forme di condizionamenti esterni. Oggi addirittura sì, c'è, questo in qualche modo è importante sottolineare per ai fini comunque della presentazione, che nella dottrina soprattutto europea c'è un tentativo oggi di ritornare a un concetto originario di privacy. Nell'evoluzione in qualche modo fino del concetto stesso si è arrivati a considerare la privacy soprattutto come controllo dei dati personali. Oggi c'è forse un ritorno a un concetto originario di privacy in senso più ampio, cioè ovviamente calato nel contesto attuale dello sviluppo delle tecnologie. Si ritiene cioè che il concetto di tutela dei dati personali forse non è sufficiente a soddisfare tutte le aspettative di un utente, mentre invece occorre ritornare a considerare la privacy come l'elemento essenziale, ma in senso più ampio, quindi come tutela della persona in tutte le sue manifestazioni, quindi il rapporto ovviamente con la tecnologia. In questo contesto, dicevo, in questo contesto in cui vengono in rilievo queste cosiddette tecnologie pervasive che ho cercato di nominare prima, il rapporto fra diritto e tecnologia ovviamente non è un rapporto di separazione, ma diventa sempre di più un rapporto di interazione, proprio perché, come la stessa disciplina in materia di data protection dimostra, con i suoi limiti ovviamente, è un rapporto che tiene conto del fatto che il diritto in alcuni casi avalla forse le scelte della tecnologia, in altri casi invece tende ad imbavagliarla, a legarla troppo, quindi potrebbero essere proprio questi limiti da un lato e dall'altro. Sicuramente oggi ci si rende conto che non si può prescindere da una forma di integrazione forte fra i due mondi, i due aspetti. Ecco che allora il rapporto, questo approccio tecnico-giuridico diventa fondamentale, significa cioè riguardare, ripensare gli stessi strumenti giuridici perché ormai non possono più prescindere dal considerare la tecnologia come parte integrante della stessa previsione normativa, e dall'altra considerare le tecnologie come strumenti di tutela, cioè il solito, in qualche modo non è nuovo, il discorso della tecnologia che serve in qualche modo e aiuta a difendersi dalla stessa tecnologia. Facendo proprio un riferimento ai singoli casi concreti, ad esempio i cosiddetti DRM, sicuramente c'è in questa sala chi ne sa più di me di DRM, se semplicemente mi limito a ricordare che il Digital Rights Management System, con questo termine si intende far riferimento al sistema di gestione di controllo ovviamente dei diritti digitali. In particolar modo questo sistema permette di controllare l'accesso e l'uso delle opere digitali, ma fino a che punto può estendersi? Indipendentemente, non entro ovviamente nel discorso dell'opportunità o meno dei DRM o il rapporto con il diritto d'autore, semplicemente perché oltre a entrare in conflitto con quello che può essere il diritto alla manifestazione del pensiero, con i problemi di autonomia negoziale per cui l'utente fruitore, consumatore, in qualche modo il contraente debole, c'è anche un problema ovviamente di privacy dei fruitori, degli utenti, fino a che addirittura poter parlare di controllo culturale su quelle che sono, cioè un controllo sulle utilizzazioni, sulle fruizioni intellettuali che vengono fatte. Allora, se vogliamo, quello che è stato sottolineato è che non è tanto la tecnologia utilizzata, il DRM in sé ad essere stato criticato, ma la legislazione che si è dimostrata finora tutta in qualche modo orientata a tutelare un solo aspetto, quello appunto di chi gestisce, di chi esercita un controllo sulle informazioni digitali, che però ovviamente ha un controllo anche, dicevo, sulla fruizione, quindi sulla privacy degli utenti. Allora da qui la necessità, insomma, i suggerimenti sono stati quelli di cambiare la prospettiva legislativa, appunto per rispondere maggiormente alle varie esigenze, quindi tener conto anche di questi aspetti, non soltanto appunto della tutela della manifestazione del pensiero, ma anche proprio della privacy degli utenti. Nel 2005 il gruppo dei garanti europei, il cosiddetto gruppo ex articolo 29, è intervenuto con un provvedimento per indicare, da un lato si è posto quelli che sono i problemi fondamentali che derivano dai DRM, cercando di individuare le soluzioni per un cosiddetto DRM compatibile, con ovviamente alcuni limiti che ci possono essere. I problemi maggiori che derivano dai DRM sono ad esempio la possibilità di identificare in modo continuo il fruitore di un'opera digitale, soprattutto attraverso l'uso dei così criticati, tanto criticati identificatori univoci. che permettono quindi di tracciare, di monitorare, di controllare quello che è l'attività che viene compiuta nei singoli atti e tra l'altro a priori, indipendentemente dal fatto che sia stata commessa o meno una violazione, che comunque ci sia stata un'utilizzazione illecita di un'opera digitale. Quindi c'è un monitoraggio a priori dei singoli atti. Ovviamente la conseguenza anche possibile è che ci può essere una profilazione anche per altri scopi, una profilazione a livello commerciale. Gli stessi garanti in questo testo mettono proprio in rilievo come vi siano stati già dei casi in cui c'è stata un'utilizzazione illecita o comunque un abuso più che altro di queste informazioni elettroniche che derivano dall'impiego dei DRM sulle opere digitali. E hanno sottolineato ovviamente l'esigenza di rispettare i principi che esistono già, che sono stati già indicati nella disciplina europea, e la stessa direttiva, la cosiddetta direttiva anticontraffazione, fa riferimento proprio alla disciplina europea sulla tutela dei dati personali, in particolar modo il principio di necessità, per cui i dati personali o comunque quelli che possono permettere di identificare i fruitori, gli utenti, devono essere utilizzati solo se necessari. Il principio dell'anonimato, il principio di finalità, di trasparenza, ovviamente cercando di contemperare le esigenze, da un lato di permettere l'identificabilità del fruitore qualora sia necessario, dall'altro però l'anonimato dell'utente qualora ciò sia possibile. Quindi questo chiaramente è possibile farlo tramite degli stessi strumenti tecnici. Le norme, ad esempio, che esistono anche nel nostro codice sulle cosiddette decisioni automatizzate, cioè il divieto di prendere decisioni amministrative o giudiziarie che si basino soltanto su un profilo creato in modo automatico. E ovviamente il diritto anche a non subire condizionamenti sulla base delle scelte effettuate, ad esempio, sulle opere digitali, quindi il cosiddetto consumo intellettuale. Sempre nell'ambito di questi DRM compatibili, allora, secondo quindi i garanti europei, tutelare la privacy significa porre un limite al controllo, a questo potere di controllo sulle informazioni digitali che eventualmente viene esercitato da chi gestisce i DRM. Quindi, ad esempio, significherà porre delle sanzioni all'uso di misure tecnologiche di protezione che comportino un trattamento occulto, ad esempio, i dati personali. Quindi si chiede da parte loro una maggiore trasparenza, che sembra invece mancare soprattutto nei sistemi di DRM, quindi una maggiore visibilità soprattutto e una maggiore conoscenza. E tra le soluzioni che vengono indicate dai garanti è quello di sviluppare allora delle soluzioni tecnologiche per minimizzare, per ridurre l'impiego dei dati personali, quello appunto questi non siano necessari, così come quello di incorporare nella stessa struttura del DRM questo bilanciamento, quindi farlo a priori, di farlo prima, e di creare appunto un DRM cosiddetto privacy oriented, che sia cioè già più flessibile, che permetta una maggiore tutela della privacy. L'interazione fra diritto e tecnologia è possibile vederlo per quanto riguarda anche il trattamento dei dati online, la cosiddetta raccolta invisibile di cui si discute da anni, l'uso dei cosiddetti cookies, l'impiego dei file di log. Si sa che questi stessi cosiddetti file di log rientrano anche in quello che è il tema più generale dei dati di traffico, quindi il problema del loro impiego ad esempio per finalità di indagine giudiziaria. Però il problema è chiaramente del rischio di un monitoraggio continuo, il rischio anche di una profilazione anche per fini commerciali, senza la possibilità per l'utente di saperlo anche. Esiste già comunque una norma nel nostro codice che deriva ovviamente dalla direttiva europea e-privacy, quella del divieto di utilizzare le reti di comunicazione elettronica per accedere alle informazioni archivate nel terminale dell'utente. La direttiva europea non vieta, ad esempio, l'utilizzazione dei cookies, non dice che i cookies sono assolutamente vietati, ma sottolinea l'importanza di un utilizzo dei cookies sicuramente in modo trasparente, in modo tale che l'utente sappia, quindi anche a livello tecnico deve essere messa in rilievo il suo utilizzo, l'importanza che vengano subordinate alla consenso dell'interessato e il fatto che comunque i cookies debbano essere utilizzati per finalità legittime, come quelle appunto di, ad esempio, rendere più agevole la navigazione. Quello che è importante ancora una volta quindi sottolineare, allora, gli strumenti tecnici, comunque le cosiddette privacy enhancing technology, ad esempio in questo caso, possono essere importanti per quanto riguarda i cookies, ad esempio per sicuramente sottolineare, evidenziare la presenza di cookies e poi per subordinare al consenso dell'utente, dell'interessato, il loro utilizzo o meno, quindi dare quindi ancora una volta la libertà di scelta all'utente. E anche in questo caso ovviamente viene in rilievo l'esigenza di contemperare le due esigenze, quella appunto dell'anonimato da un lato e quello dell'identificabilità dall'altro, l'identificabilità del soggetto nel caso in cui ad esempio i file di log potrebbero essere utili per delle indagini giudiziarie. Si parla di anonimato protetto, ecco perché in questo caso è importante questa sinergia in qualche modo fra diritto e tecnologia. L'anonimato protetto può essere realizzato consentendo, cioè non un anonimato assoluto, ma un anonimato per così dire che avvenga ad un certo livello, nel senso l'utente viene identificato in un momento successivo a determinate condizioni, permettendo soltanto ad alcuni soggetti, come l'autorità giudiziaria ad esempio, di poter identificare il soggetto, ma in un secondo momento, o comunque ad esempio permettendo un anonimato in un momento successivo, quindi anche una questione temporale. E con la necessità appunto di rispettare quelli che sono principi già affermati nella disciplina europea e italiana, come c'era stata già la raccomandazione del 2001 del gruppo dei garanti sui requisiti minimi appunto che devono essere attuati in online. Idem, lo stesso discorso vale anche per i dati di traffico e di localizzazione. Ovviamente quando si parla di dati di traffico viene in rilievo il problema della data retention, degli obblighi di conservazione di cui si è discusso l'anno scorso per l'appunto sul problema della data retention. In particolare la legge 155, la cosiddetta legge antiterrorismo, ha introdotto questi obblighi di conservazione per i provider e suscitando diverse critiche ovviamente, ma il problema che si pone soprattutto anche in seguito alla direttiva 2006 che dovrebbe essere attuata alla fine di quest'anno e che va in parte a modificare ovviamente quello che già il nostro codice prevede in materia di conservazione dei dati di traffico, si pone ovviamente un problema dei limiti di proporzionalità e di necessità, come far rispettare ovviamente questi stessi limiti. E forse proprio in questi casi allora le stesse soluzioni tecnologiche devono a maggior ragione affiancarsi alle soluzioni normative, perché ad esempio il problema della durata della conservazione, il problema di chi è autorizzato ad avere accesso a banche dati o comunque questi dati così conservati, può essere disciplinato proprio se vengono rispettate delle norme tecniche, se oltre alle misure appunto cosiddette di misure di sicurezza, se vengono impiegate anche delle misure tecnologiche che in qualche modo vadano a tutelare, a prevenire in qualche modo il rischio di violazione stessa della privacy, sia per quanto riguarda appunto la durata della conservazione, sia per quanto riguarda la possibilità di avere accesso ad una banca dati. Spesso e volentieri il problema fondamentale è di controllare chi può accedere a questi dati così conservati, anche perché tra l'altro tra i vari limiti che pone questa legge non ci sono, ad esempio, non si parla minimamente di un periodo massimo di conservazione una volta che i dati vengano utilizzati in caso ad esempio di in cui sono stati commessi, ad esempio nel caso di cui sono stati commessi reati particolarmente gravi, esiste, si ha questo doppio binario che indica più che altro una differenza nell'accesso a questi dati, ma c'è una conservazione comunque unica dei dati di traffico, che siano telefonici o telematici. Per quanto riguarda i dati relativi all'ubicazione, il CODI ci dice che possono essere trattati soltanto se anonimi e comunque con il consenso dell'interessato. Questo consenso può essere, dice, revocabile in ogni momento anche con una funzione semplice in modo gratuito. Ovviamente questo è possibile perché la stessa norma non rimanga lettera morta, ovviamente è possibile soltanto se c'è uno strumento anche tecnologico che lo consente, quindi se la stessa tecnologia in qualche modo è conforme alla normativa, ma soprattutto se interviene in un momento in qualche modo se interviene prima della violazione stessa della privacy, quindi permette di realizzarla direttamente questo tipo di l'esercizio dei diritti in qualche modo, proprio perché permetterebbe allora di esercitare la libertà di scelta, ad esempio quello di disattivare il dispositivo per non essere localizzati. Lo stesso vale per le comunicazioni indesiderate, quando si parla appunto di mail, di SMS che vengono inviate anche senza il consenso dell'interessato. La videosorveglianza, anche in questo caso esistono ovviamente delle indicazioni ben precise date dal garante, in particolar modo nel provvedimento che ormai comincia a essere vecchio del 2004, ma sono stati già indicati i punti fondamentali da osservare perché si possa parlare di una videosorveglianza lecita per soggetti pubblici o secondo per soggetti privati, però quello che viene sottolineato è chiaramente perché ci sia una videosorveglianza lecita e che non occorre eliminare qualsiasi uso superfluo, occorre cercare di far sì che gli stessi software, gli stessi strumenti tecnologici siano conformati fin dall'origine in modo da rendere ad esempio i dati non i soggetti non identificabili, a meno che non sia strettamente necessario. Ovviamente in questo caso il contesto può decidere, può essere significativo, così come il concetto di proporzionalità significa che andranno utilizzate dei particolari strumenti di videosorveglianza quando altre soluzioni sono insufficienti e quindi questa stessa proporzionalità verrà valutata allora in ogni fase quindi del procedimento stesso, ma anche in base allo strumento tecnico, al singolo strumento tecnico, quindi all'angolo visuale, alla dislocazione, all'uso di zoom ad esempio. Su questo ci sono stati anche un provvedimento del garante, diversi provvedimenti del garante in realtà che hanno sottolineato come possono considerarsi illecito, sproporzionati alcuni tipi di videosorveglianza utilizzata ad esempio per accertare delle infrazioni amministrative minori, mentre invece è stato giustificato l'uso di telecamere negli stati in seguito alle reiterate violenze. A quanto pare evidentemente altre misure sono state ritenute insufficienti e altre misure appunto alternative alla videosorveglianza. In particolare il problema ovviamente diventa maggiore se si pensa ai casi in cui le immagini raccolte tramite la videosorveglianza siano associate con dati, altri dati particolari, altri dati personali, codici identificativi, con dati biometrici. In questo caso è richiesta una verifica preliminare da parte dell'autorità perché si ritiene che in questi casi ci sono dei rischi specifici per la privacy degli individui e soprattutto quando si tratta di videosorveglianza dinamico-preventiva, quella che addirittura permette l'interpretazione dei gesti e quindi adesso con un'interpretazione dei gesti viene associato un certo comportamento, un certo profilo individuale e quindi vengono prese delle decisioni su questa base. In particolare per quanto riguarda i dati biometrici, finora sono stati ammessi, almeno questo è il criterio generale, soltanto per finalità di sicurezza, sia che pubblica o privata, ma come estrema razza, quindi se uno considerarsi illegittimo nel caso in cui siano sproporzionate rispetto all'uso. C'è chi aveva pensato di utilizzare dati biometrici addirittura per controllare le presenze sui luoghi di lavoro, ovviamente è stato ritenuto più che illegittima come utilizzazione, così come in altri casi invece nell'ipotesi per esempio di istituti di credito è stato ritenuto lecito l'impiego di dati biometrici associati alle immagini, soltanto però tenendo conto di alcune condizioni, di alcune caratteristiche, ad esempio poter criptare le informazioni ricevute dal rilievo di dati biometrici e dalle stesse immagini, la possibilità invece di registrare in un'unica banca dati queste informazioni, di registrare ad esempio in un dispositivo che rimane nella disponibilità dell'utente, e questo fa capire allora l'importanza di arrivare poi dunque a questo cosiddetto approccio tecnico-giuridico, cioè la possibilità comunque di avere un maggior controllo sui propri dati significa anche avere un maggior controllo sulla tecnologia che è in qualche modo nelle nostre mani, un controllo fondamentalmente sui dispositivi che utilizziamo. Quando si parla di ubiquitous computing, anche in questo caso a maggior ragione la possibilità ad esempio di muoversi, di poter utilizzare in tutta una serie di attività quotidiane, tutta una serie di computer, di dispositivi che hanno come caratteristica proprio la pervasività funzionale e spaziale, funzionale perché posso compiere tutta una serie di attività che prima non erano possibili, che prima non era possibile, spaziale perché posso muovermi, l'ambiente stesso riconosce la presenza del dispositivo, riconosce e quindi mi fornisce anche dei servizi personalizzati, la cosiddetta web presence, la possibilità comunque di interagire con il mondo virtuale e di arricchire anche il mondo reale con il mondo virtuale, ovviamente questi che sono gli elementi che in qualche modo fanno il successo in fondo anche dell'ubiquitous computing, però sono gli stessi, questi stessi elementi, queste stesse caratteristiche che pongono problemi in termini di tutela dei diritti fondamentali, soprattutto per il fatto che c'è sempre una tendenza a una maggiore miniaturizzazione di questi apparati tecnici, quindi anche la possibilità di maggiore trasparenza degli stessi soggetti che diventano in qualche modo identificabili, localizzabili ovunque. E ovviamente diventa fondamentale il contesto in cui le tecnologie vengono impiegate, sicuramente questo è un criterio importante. Ecco perché non si può prescindere allora dall'avere questo approccio di interazione, insomma, tra diritti e tecnologie, che tenga conto però anche del contesto stesso in cui le tecnologie vengono utilizzate. Un campus universitario, sperimentare una tecnologia particolarmente invasiva, particolarmente pervasiva come un campus universitario, non è la stessa cosa che progettarla per garantire una sicurezza in un aeroporto. Ecco che allora anche coloro che sono gli stessi studiosi dell'ubiquitous computer ritengono che sia necessario rivedere in qualche modo le stesse standard tecnologici dell'ubiquitous computing per poter preservare lo stesso diritto alla privacy. Questo ovviamente nasce dal fatto che i ritmi del diritto non sono gli stessi della tecnologia, e se non si vuole continuare a vedere semplicemente questa rincorsa del diritto inutile rispetto alla tecnologia, occorre ovviamente che vadano quasi di pari passo, comunque che interagiscano, ma soprattutto che sia la tecnologia che intervenga a preservare allora il diritto alla privacy, ad esempio appunto come quello della possibilità di realizzare l'anonimato protetto degli identificatori, come dicevo, con la possibilità di associare questi identificatori con l'utente, ad esempio in un momento successivo, e questo è possibile chiaramente utilizzando soltanto la tecnologia e non soltanto con delle norme giuridiche ad hoc. Lo stesso discorso può valere anche per le cosiddette etichette intelligenti che utilizzano le cosiddette RFID. Oggi si parla del loro impiego nella logistica, nel sistemi di anticontraffazione, per la distribuzione dei prodotti, documenti di viaggio, ma anche si parla di microchip sottopelle, probabilmente il loro impiego verrà ampliato anche in futuro. Il problema è che dal controllo sui prodotti si passa ovviamente a un controllo sui consumatori, la possibilità di identificare gli stessi consumatori anche in modo univoco, specie con l'utilizzazione proprio di questi identificatori che permettono di identificare la singola persona, oltre al fatto che, essendo comunque questi microchip, potrebbero portare all'elaborazione di dati e nello stesso tempo anche la possibilità di connettersi in rete, quindi i rischi sono chiaramente maggiori. C'è il pericolo della riscrittura da parte di terzi dell'etichetta che è in possesso di un singolo consumatore, di un singolo utente. C'è un provvedimento elegante, devo dire, piuttosto blando, in realtà non dice moltissimo sul RFID, comunque indica, dà ai produttori di etichette intelligenti, di RFID, delle prescrizioni contro delle forme indebite di controllo per evitare che si possa arrivare a un controllo indebito sui possessori di questi prodotti, e mette in guardia dei rischi che possono derivare dall'adozione di standard comuni, proprio perché permetterebbero allora una maggiore identificabilità del singolo soggetto che utilizza quel determinato prodotto, e invita ovviamente a realizzare già ancora una volta a livello tecnico l'esercizio dei diritti, cioè di consentire che sia già a livello tecnico possibile esercitare questi diritti che altrimenti rimarrebbero semplicemente sulla carta. Ad esempio quello di garantire la visibilità delle etichette intelligenti, quello di garantire la leggibilità da parte dell'utente delle etichette, quindi l'utente che può leggere le etichette può eventualmente anche leggere i dati che ci sono, e la possibilità anche di disattivare in un momento. Anche qui si pone il problema però di verificare, ad esempio uscendo da un negozio, se è stato disattivato o meno, se invece vengo monitorato anche in seguito, successivamente. Chiaramente i problemi sono diversi. Tutte queste tecnologie fanno in qualche modo pensare, hanno fatto parlare di società della conoscenza, una conoscenza totale, una sorveglianza totale, e chiaro che portano a un condizionamento anche delle scelte individuali e collettive. Diciamo anche, si parla di privacy anche collettiva perché c'è anche una possibilità di controllare i singoli gruppi, le minoranze, o di poter condizionare le singole scelte compiute tramite appunto anche queste stesse tecnologie. Allora diventa importante, almeno quello che sembra essere sottolineato oggi da dottrina soprattutto europea, è importante relativizzare la tecnologia, quindi calarla ovviamente nel contesto, relativizzarla appunto, sempre nel rispetto di quelli che sono i principi già affermati nella disciplina sia europea che italiana, e si parla appunto di tecnologie conformate. Quando si parla di privacy enhanced technology, anche la stessa relazione della Commissione europea sull'applicazione della direttiva 2005, a cui è fatto seguito, tra l'altro, proprio recentemente, il 2 maggio, una comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui si prende atto dell'importanza delle PET. È una comunicazione semplicemente per sottolineare anche l'impegno della Commissione a promuovere la produzione di privacy enhanced technology, l'importanza di finanziare progetti che tengano conto appunto di queste privacy enhanced technologies e l'importanza però anche di sensibilizzare sia il mondo, ad esempio, dell'industria, però anche gli stessi consumatori, che devono chiaramente sapere non soltanto di avere dei diritti a riguardo, ma anche di sensibilizzarle sulle tecnologie esistenti, in modo tale che la tecnologia appunto diventi uno strumento di tutela, che fornisca la stessa tecnologia e gli strumenti di tutela. Quindi incoraggiare appunto la produzione di dispositivi che siano cosiddetti privacy oriented. E dunque, per concludere, si potrebbe dire, si parla oggi forse di nuovi diritti dell'utente, si potrebbe parlare di diritti dell'utente proprio che tengano conto di questo allora approccio tecnico-giuridico, cioè il diritto dell'utente non soltanto a vedere così astrattamente tutelata la propria privacy, il diritto ad esempio a poter agire eventualmente in giudizio per far valere un diritto, ma un diritto proprio si riconosce al controllo sul proprio terminale, che significa poter scegliere o in qualche modo selezionare i dati da inserire in un dispositivo, si pensa alle smart cards, oppure possibilità di disattivare un dispositivo, quindi mantenere la scelta sul proprio terminale da parte dell'utente. Quindi, come dicevo, sensibilizzare gli utenti non soltanto sui diritti, ma anche sugli strumenti tecnici esistenti. Ecco perché allora è stato sottolineato l'importanza di un ritorno a un concetto originario di privacy, che è più ampio proprio perché forse il concetto di dati personali è stato in qualche modo sopravvalutato, perché a livello europeo ovviamente il dato personale ha una componente, tanto le direttive sono intervenute perché dovevano garantire il libero flusso di dati personali, per garantire lo sviluppo del mercato a livello europeo, quindi ecco perché si è dato più attenzione ai dati personali, ma si è in qualche modo dimenticato il concetto di privacy, che invece è più ampio, che tiene conto ovviamente dei diritti della tutela della dignità, della libertà fondamentale con riguardo ai dati personali. E la stessa carta RIS, indipendentemente dal significato che si vuole attribuire, comunque riafferma il valore della persona su quello del mercato, ad esempio. Infine, quello che ormai sembra essere imprescindibile è proprio un tipo di generazione di leggi che ormai in qualche modo sia improntata ad un approccio tecnico-giuridico, cioè una regolamentazione che non intervenga semplicemente dall'esterno per sanzionare violazioni, ma al contrario che sia il più possibile dall'interno, quindi già contenere delle norme tecniche. Lì ovviamente bisognerà stabilire se siano più ampie o meno ampie, se siano più flessibili o meno, ma che tenga conto però della tecnologia come elemento fondamentale per la tutela di questi diritti. Infatti il diritto allora che vada a individuare quelli che sono i valori, i principi base, sulla base del quale poi individuare gli standard tecnologici. Gli standard tecnologici in qualche modo non devono far altro che tradurre questi valori, che poi non sono altro che i diritti e i doveri riconosciuti nelle singole disposizioni. Avrei terminato.